Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buona domenica, buon pomeriggio, l'appuntamento con Grand Tour come ogni settimana alle 15 la domenica su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Questa settimana siamo in Trentino Alto Adige e anche qui davvero ne abbiamo per tutti i gusti. Comincio io nel dirvi che vi porto a scoprire una valle molto bella, un pochino defilata rispetto alle altre, la Val d'Ega, dove c'è un comprensorio che è quello dell'Oberegen, che quest'anno ha delle novità da raccontarci e che è davvero un luogo incantato. La Val d'Ega si trova a due passi da Bolzano, parleremo anche di Bolzano che nel periodo prenatalizio davvero si veste di nuovo ed è davvero un posto molto molto coinvolgente. Poi scenderemo un po' e ci fermeremo nel Parco di Ledro, perché qui sono ospitate delle opere d'arte a cielo aperto, ci faremo raccontare un po' come è nato questo parco e poi, senza allontanarci troppo, entreremo nel Museo Foletto. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Eh sì Valeria, il Trentino Alto Adige è tra le regioni regine della bicicletta e del cicloturismo. Andremo sull'altopiano della Paganella, dove le due ruote, in particolare la mountain bike, sta diventando sempre più protagonista, anche strumento per sviluppare forme di turismo sostenibile e accessibile, e faremo un bilancio di questo 2024. E poi vi portiamo a Madonna di Campiglio con Open Move, una nuova piattaforma di infomobilità che consente di scoprire anche itinerari in bicicletta e anche in intermodalità, cioè in combinazione con altri mezzi come ad esempio il treno. E poi pedaliamo sulla neve, sono tantissimi comprensori montani in Trentino che offrono l'opportunità di pedalare sui sentieri innevati come alternativa allo sci. Silvio, invece tu dove ci porti?
Allora, in questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta del Trentino Alto Adige, nell'ultima parte del programma decliniamo il viaggio alla velocità dei nostri passi, come facciamo spesso, e ci camminiamo idealmente lungo il Cammino delle Terre Sospese, che è un viaggio a piedi diviso in 6 tappe che ci immerge nella Val di Cembra. Quindi siamo di poco a nord-est di Trento, sono circa 90 km che restituiscono l'identità genuina di questa valle antica, anche arricchita da piccoli borghi e paesi appunto sospesi nel tempo. Il cammino qui non è solo un viaggio a piedi, ma anche, come sentiremo, un progetto di comunità. Poi aumenteremo la velocità dei nostri passi, ci sposteremo ad Obbiaco in provincia di Bolzano, a una manciata di chilometri dal confine austriaco, per una corsa al tramonto sulla neve, la Winter Night Run, in programma il prossimo 18 gennaio.
E dunque anche questa settimana tantissimi gli spunti, venite con noi.
Welcome December with tireless hope. Let our bells keep on ringing, making angels in the snow. And may you remember who we are, unconditionally cared for by those who share our broken hearts.
Due regioni in una scelta per ogni stagione e una ricerca continua sulla strada della sostenibilità che potrebbe essere il nostro filo conduttore. Il nostro viaggio in Trentino Alto Adige comincia in una piccola valle, la Val d'Ega. Il comprensorio sciistico Oberegen mette insieme il fascino delle Dolomiti e la tranquillità di una valle quasi nascosta. Thomas Ondertoller, responsabile delle relazioni pubbliche del comprensorio.
Oberegen si trova in Alto Adige, nella provincia di Bolzano, esattamente in Val d'Ega, che è una valle che parte dalla città di Bolzano, e il nostro comprensorio è a soli 20 km dal casello autostradale di Bolzano Nord. E il comprensorio sciistico si trova ai pendii di questo maestoso massiccio dolomitico che si chiama Latemar, e la particolarità è che si estende il comprensorio, le piste da sci, tra l'Alto Adige e il Trentino. Abbiamo 50 km di piste che permettono di sciare o andare con la tavola senza mai sganciarsi lo sci o lo snowboard da Oberegen in Alto Adige, per passare poi fino a Pampeario Predazzo in Val di Fiemme in Trentino.
Quali sono le novità che avete messo a punto quest'anno?
Le novità sono, diciamo rivolte sempre più a rispetto per l'ambiente. Da quest'anno in particolare tutto il nostro parco veicoli della società Impianti che gestisce le piste da sci, tutti i nostri mezzi battipista e le motoslitte, è stato convertito dal diesel convenzionale al carburante HVO, che è questo carburante ottenuto da materie prime rinnovabili. Inoltre quest'anno abbiamo attivato un nuovo impianto fotovoltaico che ci permette sempre più di coprire il nostro fabbisogno energetico per far funzionare i nostri impianti, perché l'obiettivo è insomma una produzione propria di energia ecologica. Questo anche perché Oberhaegen già dal 2007 tutti gli hotel vengono riscaldati a biomassa grazie a un impianto di teleriscaldamento che utilizza gli scarti di legname e ci permette di risparmiare 500.000 litri di gasolio all'anno. Non solo, i rifugi in quota, come il nostro rifugio Oberholz, viene riscaldato utilizzando la geotermia, sfruttando il calore della terra.
Lei già lo diceva, siete molto attenti a quello che è l'ambiente, quindi il rispetto dell'ambiente. Immagino che anche questo si rifletta anche nel tipo di turismo che accogliete. Ricordiamo anche che questa è una valle magari un po' più piccolina, un po' più defilata rispetto a quelle che sono le grandi star, ma è proprio questo il suo bello.
Oberhaegen la definiamo anche un posticino segreto nelle Dolomiti, non abbiamo tanti posti letto, questo anche chiaramente anche per quanto riguarda la raggiungibilità è un vantaggio, perché non si trova mai coda in Valdega, e poi anche sulle piste abbiamo molto spazio, abbiamo impianti che trasportano molte persone ma anche tante piste che permettono di scendere in sicurezza.
Le caratteristiche anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico che identificano un po' questa valle rispetto a diciamo a quelle magari appunto un po' più conosciute?
Sì, la Valdega ha la fortuna di avere due massicci dolomitici, uno è il Catinaccio Rosengarten e l'altro è il Latemar, dove ci troviamo in questo momento. Diciamo che la cosa particolare è che scia ai piedi si gira quasi intorno al massiccio del Latemar, si passa da un versante all'altro, perciò si può scegliere se si vuole sciare con il sole alle spalle o dipende poi dal periodo di stagione, si sceglie, insomma, si trovano sempre delle piste in ottime condizioni, perché come detto si gira intorno a questo massiccio dolomitico. Al centro del comprensorio abbiamo un grande snow park per snowboarder e freeskier, ci sono 12 rifugi distribuiti sulle piste da sci, 4 piste per lo slittino, una pista da sci e anche una pista per lo slittino illuminate 2 volte a settimana dalle 19 alle 22, e 3 baby park e scuole di sci per i più piccoli.
As gentle as feathers, the snow piles high, our world gets rewritten and retraced every time.
Immagino e spero anche scuole per i più grandi, perché magari diciamo così sono anche piste, alcune sono anche morbide per chi non è proprio bravissimo.
Sì, abbiamo piste per tutti i livelli, dalle piste più facili, le piste blu, fino alle piste di difficoltà media, e poi la particolarità anche sono 6 piste molto impegnative, che sono delle piste, sono delle varianti, le abbiamo chiamate Latemar Six Pack, perché con questo nome intendiamo un sestetto di piste che, come suggerisce già il nome, mettono a dura prova gli addominali degli appassionati di sci. E queste piste, oltre a richiedere una forma fisica molto buona, una certa esperienza, richiedono comunque la sete di adrenalina, e ne abbiamo 2 su ogni stazione, 2 piste su Oberhaegen, che è la pista Oberholz e Meyer, 2 sul versante di Pampeago, l'Agnello e la Pala di Santa, mentre su Predazzo troviamo le piste iconiche 5 Nazioni e Torre di Pisa.
Poco fa abbiamo parlato anche dei rifugi, avete anche qui delle particolarità?
Il rifugio, diciamo il gioiello architettonico che si trova proprio sotto le pareti dell'Atema, è il nostro rifugio Oberholz, che si trova a 2096 metri di quota, e questo rifugio è raggiungibile a piedi, in seggiovia, oppure anche partendo da Oberhaegen, Pampeago, Predazzo con gli sci ai piedi. ma da quest'anno lo apriremo anche in notturna, in questo caso è raggiungibile solo da Oberegen con la seggiovia, che aprirà alle 18 per portare gli ospiti in quota con la seggiovia, per 8 aperitivi molto speciali e 2 eventi gastronomici. Un evento sarà il Valleggio Oberegen Day, dove sarà possibile assaggiare i tortellini di Valleggio sul mincio e il loro tortello classico, diciamo, di carne, e poi ci sarà un tortello Oberholz creato appositamente per l'evento. You are like a secret garden as I shuffle through this broken town. Think of you and you are all around me, like the sky when the sun's going down.
A due passi dalla Valdega c'è Bolzano. Ogni anno in questo momento dell'anno Bolzano diventa quasi irresistibile. L'attesa delle feste è curata in ogni dettaglio. Una cura che non resta però solo in superficie, ma coinvolge anche l'anima. Roberta Agosti è la direttrice dell'azienda di soggiorno.
La città si trasforma con pochi giorni prima della prima domenica d'avvento. Questo vuole la tradizione, che il mercatino inizi proprio il giovedì prima della prima domenica d'avvento. È una tradizione che abbiamo preso dal mercatino di Norimberga, al quale la città si è ispirata 33 anni fa, organizzando questo evento che in realtà, nella sua sostanza, se possiamo riassumere la cosa in poche frasi, non fa altro che portare in piazza quelle che sono le tradizioni dell'avvento in Alto Adige e a Bolzano, che è un periodo molto sentito e nel quale accadono molte cose diverse rispetto al resto dell'anno, come per esempio la preparazione dei biscotti, la costruzione della corona d'avvento che poi viene messa nel tavolo centrale della casa e ogni domenica si accende una candela in più, ritrovandosi insieme a tutta la famiglia, ma anche tutte le decorazioni per la casa. Cioè c'è proprio una tradizione di attesa del Natale che è molto sentita e che si rifà alle tradizioni più nordiche, e questo rende il mercatino davvero speciale, perché non è il mercatino in sé con le belle bancarelle tutte decorate bene, con i prodotti artigianali, con la gastronomia, con le cose da mangiare, con le ghiottonerie, quindi con la musica, ma è proprio un sentimento di attesa del Natale che qui è veramente molto sentito e esula, esce anche da Piazza Walter, no? Va a inondare tutte le vie del centro, ma non solo, perché ogni quartiere inventa qualcosa di speciale per questo periodo che è sì, chiaramente ricopre un'importanza economica molto importante, ma prima di questa ha un'importanza sociale e culturale.
Entriamo nello specifico, almeno un po' più nello specifico, degli appuntamenti di questo periodo.
Beh sì, accanto al centro storico, ai castelli, la maggior parte sono aperti anche d'inverno, i musei che sono aperti, a parte questa città che è, per chi arriva da sud, già una città tedesca, e per chi arriva da nord la prima città italiana, quindi questo incontro di culture che si respira anche solo girando per strada, a prescindere da tutti gli eventi. Questo è un periodo veramente ricco di manifestazioni, il mercatino in Piazza Walter, gli artigiani che si estendono lungo la via dell'Isarco per arrivare nel Parco dei Cappuccini, dove abbiamo realizzato 2 casette con un programma per bambini bellissimo, la cui partecipazione è gratuita e lo proponiamo tutti i giorni nel pomeriggio e nei fini settimana anche alla mattina. Le luci, le luminarie natalizie, quindi dove tutto è addobbato a festa, e tanta tanta musica. Questo è un po' un fiore all'occhiello del mercatino di Natale di Bolzano, ma non solo del mercatino, proprio della città di Bolzano. Noi come operatori turistici abbiamo organizzato oltre 30 concerti che si svolgono per buona parte all'aperto, quindi capita di girare per il centro e di sentire a un certo punto una musica di fiati che scende da un balcone, oppure avvicinandosi a Piazza delle Erbe che arriva dalla Fontana del Nettuno, oppure naturalmente anche dal palco di Piazza Walter e dal palco del Parco dei Cappuccini, dove viene proposta musica autentica dell'avvento alpino. abbiamo dei concerti nelle chiese anche, quindi un grandissimo programma di musica per rendere l'atmosfera ancora più genuina e ancora più autentica per i nostri ospiti.
La sostenibilità ambientale è una cifra di tutta la regione.
La sostenibilità è uno dei valori fondamentali sposati dal turismo nella nostra provincia e anche Bolzano ovviamente, e i mercatini, non solo quello di Bolzano ma anche gli altri originali dell'Alto Adige che sono Merano, Bressanone, Brunic e Vipiteno, ma anche i mercatini più piccoli hanno fatto in modo che venissero adottate tantissime misure di sostenibilità. E una grande sfida è rappresentata anche dalla mobilità dei nostri ospiti, per cui oltre all'invito caloroso di lasciare la macchina a casa, di prendere i treni, e devo dire che tantissimi ospiti seguono questo invito, abbiamo proprio organizzato dei treni speciali insieme a IDM e agli altri mercatini originali dell'Alto Adige, che partono per 3 fine settimana da Milano con un viaggio diretto verso Bolzano, Bressanone e Vipiteno, quindi proprio concretamente un invito a prendere il treno e un messaggio importante di sostenibilità. E poi qui sul territorio abbiamo questo strumento fenomenale della carta degli ospiti che si ottiene in tantissime strutture e che consente a coloro che dormono appunto nelle strutture convenzionate di ottenere questa carta di mobilità e potersi muovere all'interno dell'Alto Adige non solo con i treni o con gli autobus ma anche con le funivie. In particolare da Bolzano partono 2 funivie, una che porta sull'altipiano del Renon, dalla cui funivia poi si può passare al trenino panoramico, anche lì c'è un bellissimo mercatino da visitare, e l'altra è quella storica del Colle, la prima funivia al mondo. Anche qui all'arrivo della funivia c'è un tocco natalizio e di avvento per gli ospiti che saliranno a 1100 metri di quota.
Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
Grand Tour.
I'd say perfect.
Grand Tour seconda parte, siamo in Trentino Alto Adige, scendiamo verso il lago di Garda e qui troviamo il Parco di Ledro, dove l'arte incontra la natura. Massimiliano Rosa è il direttore artistico di Ledro Land Art.
Siamo in località Pur, a circa 1 chilometro dal lago di Ledro. Siamo a 15 chilometri, circa 10-15 chilometri, il lago di Ledro è da Riva del Garda, perciò Ledro Land Art dista a 15 chilometri da Riva del Garda, che è sicuramente più conosciuto, insomma, del lago di Ledro.
Come nasce il parco?
Allora, Ledro Land Art nasce nel 2012 da un progetto dell'amministrazione comunale di Ledro. Negli anni, diciamo, ha avuto uno sviluppo che è passato attraverso la gestione di un'associazione. Negli ultimi 4 anni è gestito da Cooperativa Sole, che è una realtà locale che si occupa di energie rinnovabili, diventando una vera e propria startup, visto l'impiego di giovani all'infoshop, diciamo, del parco e nella realizzazione di attività per gli ospiti e per i bambini. Ecco.
Di che tipo di opere parliamo e chi le realizza?
Allora, nel parco sono presenti attualmente circa 39 opere d'arte realizzate prevalentemente con materiali naturali. Le opere sono esposte agli agenti atmosferici e perciò al deperimento, perciò a seconda dell'opera diciamo che il degrado avviene in tempi diversi, no? Gli artisti provengono un po' da tutta Europa. Ogni anno noi selezioniamo 2-3 opere tramite un bando. Diciamo che il centro del concetto, diciamo, che riveste Ledro Land Art è l'interazione uomo e natura, perciò le opere devono necessariamente essere progettate per interagire, diciamo, dal punto di vista soprattutto percettivo con l'ambiente circostante, senza perciò l'utilizzo di materiali particolarmente o tecniche particolarmente invadenti. Ecco.
Cosa rappresentano queste opere?
Le opere presenti nel parco vanno sicuramente a toccare le diverse sensibilità dei visitatori. Infatti troviamo degli animali e delle figure perciò semplici nel riconoscerle, diciamo, come ad esempio la scimmia, la grossa scimmia che custodisce il parco, o l'installazione Cauchot, che sono poi delle mucche di Paolo Vivian, una delle prime opere realizzate. Queste sono tutte opere molto leggibili e fruibili, diciamo, per il visitatore. E poi sono presenti invece anche opere, diciamo, un po' più concettuali e più, come dire, legate alla percezione, meno riferibili a qualcosa di figurativo. Ecco, perciò diciamo che ciò che ci si trova davanti è uno scenario molto diversificato. Ecco.
Il parco che ospita le opere è di per sé già una meta, perché si possono fare delle passeggiate. Come si presenta il parco in sé?
Beh, io credo che visitare luoghi come l'Hedroland Art vada oltre una semplice, diciamo, esposizione d'arte. Infatti camminando nel nostro luogo, secondo me nel nostro parco, si sente proprio l'effetto benefico sul corpo e sulla mente, no, dell'immersione della natura, amplificato ovviamente e integrato dalla fruizione dell'opera d'arte in un contesto che, diciamo, rimane un po' anche alleggerito rispetto al museo o ad altre realtà simili, perciò qui non ci sono orari. È invece soggetto alle evoluzioni legate alla luce del giorno, agli eventi atmosferici, al cambiare delle stagioni, al passare degli anni. Queste, diciamo, sono caratteristiche che differenziano proprio l'Hedroland Art da qualsiasi altro tipo di esperienza simile. All'interno del parco sono presenti più di 100 specie di biodiversità, perciò accanto, diciamo, appunto all'esperienza artistica si può affiancare anche un'esperienza, diciamo, strettamente naturale.
Che tipo di attività proponete e realizzate con chi viene a trovarvi?
Allora, noi dal periodo di Pasqua all'incirca fino a ottobre proponiamo una serie di attività dedicate soprattutto ai bambini, perciò dai semplici laboratori realizzando dei box hotel, che sarebbero degli hotel per insetti, perciò cercando di dedicare, diciamo, i contenuti dei nostri laboratori anche alla sostenibilità, ad altri laboratori semplici che vengono svolti con i ragazzi che lavorano presso il nostro infoshop. Poi vengono svolte delle visite guidate anche in lingua. Invece, soprattutto nei mesi estivi, vengono fatte anche delle proiezioni cinematografiche, delle rappresentazioni teatrali, dei concerti. E soprattutto a luglio si tiene, generalmente la seconda o la terza settimana di luglio, si tiene l'Hedroland Art Festival, che è un insieme, diciamo, di tutte queste cose, con l'aggiunta di talk dedicato appunto all'interazione fra musica, arte, natura e sostenibilità.
E restiamo in zona perché a Pieve di Ledro, siamo in provincia di Trento, la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta all'interno del Museo Foletto.
Oggi andiamo a Pieve di Ledro, in provincia di Trento, a scoprire un museo particolarissimo, che è il Museo Foletto. La storia di questo museo nasce da molto lontano, addirittura nel 1856, quando Giovanni Foletto, che era un farmacista, approda alla farmacia di Pieve e successivamente viene affiancato dal figlio Giovanni, che con la moglie fa evolvere questa farmacia, facendola diventare una vera e propria impresa di taglio moderno, che oltre a produrre per se stessa produceva anche per altre attività. Alle attività innovative di Giovanni segue poi il figlio Achille, che ha conservato la passione e l'intuito per la ricerca e per la sperimentazione, ereditate a questo punto dal nonno e dal padre, specie per quanto concerne le preparazioni di origine botaniche. Allora, il primo nucleo del nostro museo in realtà nasce molti anni dopo, e più precisamente nel 2000, quando, proprio per volontà di Achille, viene creato Alambicchi, Pestelli e Macchine, che è un bel nome tra l'altro, che è una prima esposizione che aveva lo scopo di mettere a disposizione dei visitatori tutta la documentazione e tutta la conoscenza delle attrezzature meccaniche, chimiche e farmacistiche della famiglia Foletto. Foletto. Però è nel 2011 che nasce il vero e proprio Museo Foletto, così come possiamo visitarlo e ammirarlo oggi. Allora, la scelta è stata quella di ospitare il museo negli stessi spazi che per decenni avevano ospitato le attività, le ricerche, le scoperte della famiglia Foletto in ambito erboristico e farmaceutico. Ed è secondo me una scelta vincente perché al di là della bellezza e del fascino degli spazi, primo fra tutti secondo me l'ingresso che è l'atrio originale della farmacia Foletto nell'Ottocento, vedere l'esposizione in buona parte degli spazi reali, degli spazi veri che ne hanno fatto la storia, costituisce un valore aggiunto e aumenta l'emozionalità del museo stesso. Il percorso espositivo, che si basa chiaramente sulla collezione privata della famiglia, è articolato in 5 sale e ha lo scopo di raccontare, da un lato, l'evoluzione artigianale, tecnologica e scientifica della professione dello speziale prima e del farmacista poi, e dall'altro di documentare in maniera estremamente puntuale la storia professionale della famiglia Foletto, sia attraverso la ricostruzione degli originali ambienti di lavoro e di distribuzione, che attraverso la narrazione degli aspetti più propriamente tecnici e scientifici di questa attività. Ma al di là dei lati storici e tecnici, questo museo è bellissimo dal punto di vista proprio estetico, perché espone una quantità di cose straordinarie. Si va per esempio dalle attrezzature professionali agli arredamenti d'epoca, con l'esposizione di bilance, ambicchi, erbari, vetrini botanici, scaffali antichi, vetri di boemia molati a mano, ampolle, ma anche chiaramente, dato che si parla di farmacia, vasi di porcellana del Settecento, mortai, pestelli e anche formule medico-botaniche scritte a mano. A completare il tutto c'è uno straordinario erbario che è esposto secondo la sua struttura originale di fine Ottocento, realizzata da Angelo Foletto, e che grazie ai suoi 1700, diciamo, pezzi reperti, rappresenta una documentazione pressoché unica dell'assetto floristico della Val di Ledro alla fine dell'Ottocento. E infine è stato aggiunto vicino al museo un orto botanico visitabile e capace di raccontare l'importanza della cura verso le materie prime, quindi fiori, radici e piante, sia per uno speziale che per un moderno farmacista. Allora, è un museo davvero per tutti questo, anche perché nel corso degli anni ha sviluppato delle affascinanti attività laboratoriali dedicate alle differenti tipologie di visitatori. Ed è secondo me così bello che il consiglio è: se siete in zona non perdetevelo, e se non siete in zona andateci apposta.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma voi non andate via perché il nostro viaggio riparte tra pochissimo in bicicletta.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away.
Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera dedicato al Trentino Alto Adige. Vogliamo andare a scoprire l'altopiano della Paganella tra i comuni di Molveno, Andalo e Fai della Paganella, un territorio dove la bicicletta sta diventando sempre più protagonista. Siamo con Luca D'Angelo, direttore dell'azienda per il turismo Dolomiti Paganella, coordinatore del progetto Dolomiti Paganella Bike. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Perché puntare sulla bicicletta?
Ma allora, per noi è stata una naturale l'evoluzione, diciamo, di una strategia di destinazione, un territorio sempre stato molto forte sulla stagione invernale, che ancora ovviamente è così, ma abbiamo voluto proprio investire a partire anche da quelle che una volta si chiamavano le code di stagione, ovvero quindi anche la primavera e l'autunno, che ormai non lo sono più, nel senso che sono diventate, in questi 10 anni, diciamo, di sviluppo del progetto Paganella Bike, dei veri e propri punti di forza. Quindi abbiamo utilizzato la bici, in particolare la mountain bike, in particolare una mountain bike più predisposta, diciamo, verso la discesa, quindi con dei sentieri adatti anche ai principianti, perché questo è stato uno dei fattori che ha permesso al territorio di svilupparsi di più, quindi collegando gli impianti di risalita, offrendo un pass unico, un po' come si fa la stregua nello stesso concetto dell'inverno. Abbiamo un pass che permette di utilizzare le tre aree, appunto come citavi, Fai, Andalo e Molveno, e ci sono appunto dei tracciati, sono 24, da quelli più semplici a quelli più complessi, e quindi che richiedono delle abilità tecniche più impegnative, per circa 100 km, contando solo in maniera lineare vera e propria, quindi noi li chiamiamo trail. Il bike ha permesso veramente di essere una sorta di cuneo nello sviluppo della destinazione, perché poi soprattutto ovviamente gli impianti, essendo operativi, avendo un flusso costante di persone, sono aperti, operativi anche per chi va a piedi.
Ogni anno quanti bikers avete?
Noi possiamo, diciamo, contare, perché questi li contiamo in maniera proprio numerica, attraverso gli accessi agli impianti, tra i 60 e i 62 mila bikers all'anno, senza considerare anche che ci sono altre persone che magari non utilizzano gli impianti, e quindi tendenzialmente possono essere di più, ma questi sono numeri che non conosciamo.
E adesso c'è anche questa app che si chiama Maui Bike, con cui si possono anche avere molte più informazioni.
Esatto, Maui Bike è una startup che è nata proprio in Paganella, grazie a un lavoro che abbiamo fatto insieme, appunto, a un gruppo di ragazzi che sono proprio della nostra zona, che adesso poi si sta espandendo in tutta Italia, addirittura anche in Europa, nelle zone più grandi. È un'app molto intuitiva che permette di visualizzare i tracciati in 3D, quindi permette sempre di sapere il livello del tracciato, la tipologia del tracciato, dove siamo all'interno dell'area, che comunque è abbastanza grande. Ci permette poi di fare anche due cose: una cosa in particolare importante, quella di avere un canale diretto di comunicazione con il rider, quindi se ci sono degli imprevisti lungo il tracciato, se c'è un sentiero che è in manutenzione, noi riusciamo a comunicare attraverso una notifica istantanea quello che sta succedendo. E dal 2025, quindi dall'anno prossimo, avremo un ulteriore strumento grazie a Movi, che è uno strumento più interno, che ci permetterà di gestire tutte le attività di manutenzione che fanno le nostre squadre. It's winter fall, red skies are gleaming, oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops, am I dreaming? Am I dreaming?
E siamo sempre in Trentino Alto Adige con la nostra bicicletta. Abbiamo parlato di Mui Bike, l'app di Dolomiti Paganella Bike. Parliamo ora di una piattaforma di infomobilità e andiamo a Madonna di Campiglio, realizzata in collaborazione con l'APT di Campiglio e Trentino Marketing, e che consente di scoprire il territorio in bicicletta. Siamo con Elisa Codognotto, account manager di Open Move.
Ciao a tutti, insieme all'APT abbiamo dato vita a questa piattaforma, composta da diverse sezioni, che offre quindi diverse informazioni. Da una parte c'è la possibilità di trovare suggerimenti su come muoversi nell'intero territorio dell'APT per raggiungere da un punto A a un punto B, suggerimenti che comprendono in maniera intermodale sia mezzi di trasporto pubblico, sia anche suggerimenti su come raggiungere le varie destinazioni con la propria bicicletta, oppure a piedi attraverso i sentieri del luogo e anche attraverso mezzi privati come i taxi. Oltre a questo, è possibile anche avere informazioni riguardo altra offerta di mobilità sul territorio, come per esempio i parcheggi, con informazioni sulla disponibilità piuttosto che il pagamento o meno di alcune aree di sosta, informazioni sulla localizzazione di eventuali colonnine per la ricarica di bici e di auto elettriche, e anche informazioni appunto sui principali sentieri di interesse interesse naturalistico ed escursionistico, e nel cercapercorso proponiamo anche dei percorsi in bici da fare con la propria bici privata, sia normale che elettrica, e suggeriamo i percorsi lungo le ciclabili o percorsi in collaborazione con Outdoor Active che hanno rilievo turistico e insomma ti consentono un po' di vedere bellezze, sentieri particolari, bellezze paesaggistiche.
Quindi insomma è molto comoda anche per chi vuole viaggiare in bicicletta, perché spesso si combinano altri mezzi, magari si arriva con la bici sull'auto per poi proseguire per un'escursione, quindi è utile avere l'informazione sul parcheggio, poi magari si vuole prendere un impianto, quindi è un'app che mette davvero insieme tutto.
Sì, lo scopo è proprio quello, l'idea è quella di creare un'unica piattaforma dove è possibile ricevere le principali informazioni su come raggiungere una destinazione e come muoversi all'interno di un territorio, anche con l'aiuto magari poi di reindirizzamenti a siti più specifici. L'idea però è proprio di avere un unico posto dove cercare informazioni, acquistare i titoli di viaggio ed eventualmente avere informazioni aggiuntive su percorsi da intraprendere. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. Allora, questa piattaforma di infomobilità realizzata da Open Move in collaborazione con APT Madonna di Campiglio sarà disponibile tra pochissimo con il nuovo anno, quindi davvero una novità, su campigliodolomiti.it. E ora riprendiamo la nostra bicicletta per un'attività davvero divertente e adrenalinica, e cioè pedalare sulla neve. Lo facciamo in compagnia di Stefano Martignoni, coordinatore della rivista 4Bicycle e appassionato di bici e di bici sulla neve. Buon pomeriggio Stefano.
Grazie, buon pomeriggio anche a te.
E dunque sono tantissimi i comprensori montani, soprattutto in Trentino, che offrono l'opportunità di andare alla scoperta di sentieri innevati sulle due ruote come alternativa allo sci, e tu hai cominciato a pedalare sì da ragazzo, quando forse ancora questa pratica non era diffusa. Che cosa ti attirava? Qual è la bellezza del pedalare sulla neve?
A me ricorda un po' la pratica dello sci che ho sempre seguito anche da bambino, e poi insomma le sensazioni sono abbastanza simili. Poi è molto simile anche alla pratica della mountain bike, che mi piace particolarmente, perché ecco, diciamo che il contatto con la natura è sempre il motivo principale. Se poi la natura è bianca perché ha nevicato, allora è un motivo in più ed è ancora più bello.
Tra l'altro pure di notte.
Sì, mi è capitato di fare anche questo. Era un capodanno e con degli amici abbiamo detto festeggiamo in un modo diverso, quindi abbiamo preso l'ultima funivia per arrivare in quota, abbiamo fatto la nostra cena al rifugio, e poi con la luna piena siamo scesi facendo quei percorsi che facevamo di solito d'estate con le mountain bike. E appunto, siccome c'era luna piena, il riverbero della luce sulla neve ci ha permesso di scendere senza nemmeno accendere le frontali, e siamo arrivati sani e salvi nonostante il cenone fino alle auto parcheggiate a valle.
Senti, con quale bici si pedala sulla neve?
Sulla neve puoi pedalare con qualsiasi bici, dipende dove vai a pedalare. Diciamo che la condizione sine qua non è che tu abbia le ruote tassellate, perché ovviamente c'è bisogno di fare presa sia per salire sia soprattutto quando devi guidare in curva o mantenere delle traiettorie. Per cui, fatta questa, diciamo, questa doverosa precisazione, le bici che più si adattano sono in primis le fat bike, che sono quelle bici che qualche anno fa hanno fatto la loro comparsa anche da noi in Italia. Per intenderci, sono quelle bici che hanno i gommoni grossi, larghi all'incirca 4 pollici, poi ovviamente la mountain bike, e ultimamente, che il fenomeno del gravel si sta diffondendo, anche le bici gravel. Come dicevo prima, a seconda di dove pedali ci sono bici più adatte. Se si tratta di pedalare in piano, allora diciamo che qualsiasi bici di quelle tre che ho citato, quindi mountain, gravel e fat, va bene. Se invece decidete di fare le cose un po' più estreme, fra virgolette, quindi salire in quota e poi scendere attraverso le piste, ecco, beh, allora lì è meglio avere o una fat o una mountain, perché ci vogliono gomme più larghe che ti permettano di tenere meglio la traiettoria, insomma, e governare la bicicletta.
Dove andare a pedalare sulla neve in Trentino Alto Adige?
Beh, in Trentino è molto rinomato fra noi ciclisti e quindi le località sono tutte molto attrezzate. Sono molto attrezzate per l'estate e tante località si sono attrezzate anche per l'inverno. In Trentino, soprattutto in Dolomiti, si può fare Madonna di Campiglio, in Val di Fiemme, anche a Cortina, per esempio. Poi ovviamente la Val di Sole, l'Alpe Cimbre, in Valsugana, la Val di Nonna e la Paganella. Insomma, sono tantissimi comprensori e sono tutti comprensori molto attivi anche d'estate con la bici, perché diciamo che la bici è stato un metodo per destagionalizzare molto di successo, e quelle località che lo hanno capito, insomma, si sono svegliate e si sono attrezzate.
Bene, allora grazie mille Stefano, buone pedalate anche sulla neve. Stefano Martignoni, coordinatore della rivista 4Bicycle, grazie, buon pomeriggio.
Grazie a te Alessandra, e speriamo magari di incontrarci a pedalare sulla neve.
Allora Valeria, ti ho portato anche a pedalare sulla neve, ma non mancherà una cioccolata calda, te lo prometto, ma ora direi di lasciare la parola a Silvio, che non solo ci porta a camminare sulla neve, ma lo fa anche al tramonto.
E sì Ale, quindi anche con te la fatica non manca, però la parte più in salita, come sempre del resto, è quella che ci riserva Silvio Lorenzi. Prima però di dare la parola a Silvio, le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, Silvio, siamo nelle tue mani.
Grand Tour a passo libero.
Quindi, come detto, chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico in Trentino Alto Adige, declinando il viaggio alla velocità dei nostri passi. Ci spostiamo di poco a nord-est di Trento, ed esattamente in Val di Cembra, per andare alla scoperta del Cammino delle Terre Sospese, che è un itinerario che ha anche l'intento di rafforzare in qualche modo lo spirito della comunità attraversata da questo viaggio a piedi. Sono circa 90 chilometri che oggi ci facciamo raccontare da Elisa Travaglia, vicepresidente dell'associazione che si occupa di questo cammino, appunto il Cammino delle Terre Sospese. Buongiorno Elisa.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, siamo felicissimi di raccontare un po' quello che è questo cammino, grazie per l'opportunità.
Grazie a te. Allora, insomma, è un cammino tutto nuovo, dobbiamo dire, che ha visto la luce dopo una lunga preparazione di dialogo anche con il territorio, no Elisa?
Esattamente. Il cammino è stato inaugurato a ottobre di quest'anno, del 2024, per cui ha pochi mesi di vita. Però in realtà nasce da un progetto che è partito un po' in là nel tempo, siamo partiti nel 2021, creando un gruppo di persone che hanno iniziato a incontrarsi, tutte persone della nostra valle, la Val di Cembra, provenienti però da paesi diversi, e appunto hanno iniziato a incontrarsi ragionando su quello che può essere uno sviluppo auspicabile per la nostra valle, in chiave turistica ma non solo, anche in chiave sociale e culturale. La Val di Cembra è un territorio particolare, perché è una valle molto ripida, stretta, scavata dal torrente Avisio, che crea due versanti molto ripidi che si guardano uno di fronte all'altro, e che però questo crea un paesaggio molto affascinante, ma anche delle difficoltà di collegamento tra i vari paesi. Per cui noi, anche incontrandoci più volte, ci siamo resi conto che il problema principale della nostra valle, la difficoltà, era quella di fare rete e creare collaborazioni tra i vari paesi della valle, per tante ragioni in realtà non solo geografiche, però ci siamo resi conto che a livello di tessuto sociale abbiamo una comunità molto vivace, ma facciamo fatica a parlarci tra di noi, tra paesi diversi. Da lì, dopo tanti incontri, è nata l'idea del cammino.
Quindi è un cammino che possiamo dire unisce queste due sponde della Val di Cembra, ha uno sviluppo ad anello, anzi quasi più un otto, diciamo, quindi si arriva nello stesso punto, ovviamente con la libertà di partire, diciamo, in ogni punto del percorso, però attenendoci all'itinerario che avete disegnato, da dove partiamo per incamminarci in questo angolo di Trentino?
Sì, esattamente. Il cammino è disegnato un anello, un otto, per essere più specifici, come dicevi giustamente, si parte dalla Vis, che è un comune a nord di Trento, pochi chilometri a nord di Trento, che è proprio la porta della Val di Cembra, l'imbocco della Val di Cembra. Da lì si parte e si sale sulla sponda destra della valle, toccando tutti i paesi, tutti i comuni della valle, si scende, poi si attraversa la Visio, si risale e si disegna questo otto con l'obiettivo proprio di attraversare i paesi. Ecco, nella definizione del tracciato noi ci siamo dati diversi criteri, perché ovviamente non è semplice in un lavoro partecipato con tante persone, ognuno ha la sua idea, decidere da dove si passa. Questa è stata un po' la difficoltà, anche perché i luoghi affascinanti sono tanti, però vanno fatte delle scelte. E il criterio principale che ci siamo dati è stato proprio quello di entrare nei paesi, perché vuole essere proprio un cammino di comunità, per la comunità della Val di Cembra e per chi viene da fuori, perché possa incontrare le persone. Il cammino per noi è proprio un'occasione di ritrovarsi, di incontrare, di conoscere anche persone che vengono da fuori e creare occasioni di arricchimento e di conoscenza reciproca.
Ecco, il nome Cammino delle Terre Sospese esprime, insomma, bene il territorio che qui è caratterizzato dai terrazzamenti sostenuti da chilometri di muri a secco, no? Sono anche patrimonio dell'UNESCO.
Sì. Allora, sospese per noi vuol dire tante cose. Sicuramente il paesaggio, appunto, è una valle terrazzata, vi dicevo, molto ripida, che è un qualcosa che crea ovviamente delle difficoltà, però dà anche un grande fascino ed è un qualcosa in cui comunque tutti i cembrani si identificano. Questa anche fatica, no? Questa necessità di guadagnarsi quello che si ottiene dalla terra, la nostra è una valle che ha una fortissima tradizione agricola e per cui appunto nei secoli sono stati costruiti chilometri e chilometri di muri a secco proprio per poter utilizzare il territorio anche a fini agricoli e abitativi. Quindi sospese proprio perché i paesi che il cammino va a toccare sono appesi proprio ai versanti della montagna, ma sospese anche perché la Val di Cembra è a tutti gli effetti una valle un po' sospesa nel tempo, no? Tra questa forte tradizione agricola che è ancora presente e però ovviamente uno slancio di visione verso il futuro, per cui questo termine toccava diversi aspetti. E poi c'è una particolarità che proprio ci richiama questo concetto dell'essere sospesi, che nelle giornate un po' di invernali, soprattutto di brutto tempo, quando ci sono le nuvole che sono in fondo alla valle, i paesi, essendo a metà costa rispetto al versante, appaiono proprio come appoggiati sulle nuvole, no? Come se fossero sospesi sulle nuvole, ed è un'immagine bellissima del nostro territorio. Sì.
Ecco, quali sono alcuni dei punti di interesse che possiamo raccontare brevemente?
Allora, quelli che forse sono un pochino più conosciuti sono magari le piramidi di Segonzano, che sono delle piramidi di terra, è un fenomeno geologico molto raro. Abbiamo anche un castello molto affascinante sempre a Segonzano, ma anche le chiese, abbiamo delle piccole chiesette medievali affrescate che sono veramente dei gioielli. E poi sì, il paesaggio a 360 gradi, dalle viti ai boschi, il torrente Avisio che scorre in fondo alla valle ed è una compagnia costante, perché poi lo sentiamo, lo percepiamo sempre. In realtà poi la bellezza di questo percorso secondo noi sta nella sua eterogeneità, perché vediamo in sei giorni di cammino, che è la durata che noi abbiamo ipotizzato per percorrerlo con la giusta calma, si riescono a vedere paesaggi molto molto diversi tra loro, ma poi la bellezza è proprio l'incontro con le persone, la spontaneità dei rapporti, la genuinità dei rapporti, che da noi, posso dirlo, è veramente così, anche grazie al fatto che la Val di Cembra non è mai stata una valle turistica, non siamo mai stati toccati da un turismo di massa e questo, se da una parte chiaramente ci ha dato degli svantaggi a livello economico, ma dall'altra ha preservato molto il territorio, non solo il territorio ma anche proprio le relazioni tra le persone, il modo di approcciarsi a chi viene da fuori, che è veramente un ospite, un compagno di viaggio, un compagno di cammino.
Ecco Elisa, magari insomma non saranno tantissimi, ma quali sono i primi commenti di chi ha già insomma percorso questo cammino?
Allora, noi siamo rimasti sbalorditi dal fatto che, pur inaugurando in ottobre, che è un mese insomma che ci porta verso l'inverno, la brutta stagione, tra virgolette, in realtà i passaggi lungo il cammino sono già molti. Ecco, anche durante il mese di novembre ci sono state molte persone che sono partite per fare il cammino, e anche persone della valle o comunque del Trentino che stanno facendo il cammino in giornata magari, che è una modalità un po' diversa rispetto a quella che avevamo immaginato, ma ugualmente importante, anche perché il cammino vuole essere veramente un'occasione per chi vive qui per conoscere e riappropriarsi un po' anche del proprio territorio. E i commenti sono sempre legati all'ospitalità delle persone, il fatto di entrare in un paese e trovare la persona che ti apre la porta, ti offre il caffè, ti apre una chiesa, ti fa vedere quello che poi ti racconta, no? Le peculiarità del territorio, del suo paese, le leggende, per cui proprio l'ospitalità, ecco, questo è quello che finora ha colpito di più le persone che hanno fatto il cammino e che siamo convinti possa essere veramente un punto di valore del nostro progetto.
Bello. Poi tra l'altro c'è la credenziale del cammino che con dei timbri diciamo particolari, cosa rappresentano?
Sì, sono dei timbri particolari, anche la scelta dei timbri ha richiesto chiaramente una lunga discussione, no? Perché tutti i progetti partecipanti richiedono una grande elaborazione, un grande confronto. Per cui inizialmente si era partiti con un'idea un po' più classica del identificare con ogni timbro i punti di maggior interesse, per cui appunto le piramidi di cui parlavo prima, il castello, le chiese. Però poi ci siamo detti che l'obiettivo del cammino era anche un po' quello di uscire dai localismi e pensare a un progetto che unisse, per cui non focalizzarsi sul singolo elemento, ma su un qualcosa che potesse essere di interesse di tutti. E allora abbiamo ripreso i 7 valori che ci siamo dati come gruppo di lavoro, come Destinazione Val di Cembra, che è l'associazione che promuove il progetto, e sono 7 valori in cui noi ci identifichiamo, dall'ecologia all'accoglienza, l'intraprendenza delle comunità, quindi il darsi da fare sul proprio territorio, la restanza, continuare a vivere in queste valli seppur marginali, e quindi abbiamo individuato dei valori che sono alla base del progetto, e questi valori sono poi i timbri che il camminatore può apporre sulla credenziale. Vuole essere uno strumento in più per condividere appunto quello in cui crediamo, per far riflettere anche.
Bello, allora insomma queste come sempre sono alcune delle informazioni di base sul cammino, per tutto il resto vi rimandiamo al sito www.camminoterresospese.it. Grazie intanto, grazie mille a Elisa Travaglia, a presto e buon cammino.
Grazie, grazie mille a voi e vi aspettiamo ovviamente, grazie di cuore.
E chiudiamo come detto in apertura spostandoci sulla neve, passiamo dal cammino alla corsa, risaliamo la regione fino a Dobbiaco, siamo a pochi chilometri dal confine italo-austriaco e qui il prossimo 18 gennaio ci sarà la nuova edizione della Winter Night Run, un evento direi ludico sportivo che come piace a noi di Grand Tour ha un bel legame con il territorio e anzi ci regala una modalità diciamo particolare per scoprire questo angolo della provincia di Bolzano. E noi oggi lo raccontiamo brevemente questo evento in compagnia di Gianni Poli, grande nome della Maratona Azzurra, qui in veste di ideatore e organizzatore. Ciao Gianni.
Buonasera Silvio, ciao.
Allora, un evento che mette insieme la tua passione per questo territorio e poi ovviamente per la corsa in qualche modo.
Beh sì, diciamo che questo territorio si presta appunto per chi ha voglia di muoversi, diciamo. Poi naturalmente noi da tantissimi anni siamo organizzatori e quindi attraverso questa fortuna di vivere in un bellissimo territorio ci creiamo delle iniziative molto interessanti dove si può correre, si può camminare e vivere un'esperienza proprio a 360 gradi.
Ecco, qui diciamo questo evento regala la possibilità di fare due distanze, una su forse un po' più sfidante di 12 km e quella diciamo la versione un po' più aperta a tutti che è 7 km, che ci dà la possibilità comunque di vivere appieno questo evento.
Assolutamente sì, cerchiamo sempre, come dicevo prima, di coinvolgere più gente possibile, ma lasciami dire che la Winter Night Run è una gara molto particolare, suggestiva, perché si vive in un contesto, come dicevamo prima, molto molto particolare, ma la partenza è all'imbrunire, quando diciamo cala dopo poco il buio, si parte con le torce naturalmente disponibili per poter correre e camminare su queste piste da sci di fondo innevate, molto molto belle, dove ognuno prova una sensazione molto particolare, perché appunto al di là di tutto, della bellezza che circonda il tracciato, c'è di mezzo anche un altro fattore molto particolare, che è il freddo, perché da noi in quel periodo fa molto freddo, ma come dicevo prima, chi si muove il freddo non lo sente.
E quindi queste luci, diciamo, queste torce frontali che si accendono dalle 17, che insomma è già tramonto a quell'ora in inverno, sappiamo, creano questo serpentone luminoso, no? Che illumina questa vallata in cui si corre a nord di Dobbiaco.
Sì, si crea questo serpentone bellissimo, dalla partenza si va verso il lago di Dobbiaco, un'altra chicca del nostro territorio, super visitato naturalmente perché è bello sia d'estate ed inverno. Poi si prosegue appunto verso Cortina, per capirsi, e si arriva al cimitero di guerra, un cimitero della prima guerra mondiale, molto bello, molto carino, dove si gira e si ritorna verso l'arrivo, che è posto appunto dove c'era la partenza, e lo stadio del fondo di Dobbiaco, dove si organizzano anche molti eventi importanti, Coppa del Mondo dello sci di fondo.
Ecco Gianni, in chiusura mi piace il fatto che tu, insomma, un atleta, sei stato di altissimo livello, riesca a dare anche questa impronta ludica alla corsa in qualche modo.
Sì, io come dicevo prima, noi cerchiamo sempre di dare la possibilità a tutti di muoversi. Sappiamo che la gente cerca attraverso cerca questi momenti perché vuole correre, camminare nel bello, e noi sappiamo appunto che qui da noi tutto e il contesto è ideale per far questo, sia d'estate ed inverno.
Infatti sappiamo come la corsa sia anche, insomma, un bel pretesto per viaggiare, per spostarsi, e infatti per questo che noi la raccontiamo, quando riusciamo a trovare un evento come questo che abbia un legame, un bel legame con il territorio. Ricordo poi anche la tua Cortina Dobbiaco in programma il prossimo 1 giugno, un altro appuntamento che non può mancare nel calendario delle gare dei runner, dei podisti appassionati, un evento magari che racconteremo la prossima volta, quando magari ripasseremo da qui in Trentino Alto Adige con Grand Tour. E quindi per tutte le informazioni potete visitare il sito www.cortinadobbiacoran.it. Che dire, grazie mille a Gianni Poli, a presto.
Grazie a voi e buon viaggio a tutti.
E anche con questa corsa sulla neve, Valeria, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata.
E già siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento di Grand Tour. Alessandra, la parola torna a te.
E sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che si possono scaricare tutte le puntate di Grand Tour, anche declinate in Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio. Poi potete sempre scriverci a grandtour@radio24.it.
Prima di salutarvi, solo qualche istante per dirvi che la prossima puntata, l'ultima di questo anno, la dedichiamo a Roma Giubileo, e quindi la dedichiamo alla capitale. Vi racconteremo tutto quello che è in programma per questo anno davvero speciale. Da parte mia l'augurio di una bella settimana.
Grazie a tutti e buona domenica. Ciao.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.